Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Siamo in diretta, come avevamo annunciato, dagli studi di Rai 24, dalla 41esima edizione del Ceresaie di Bologna. È l'appuntamento più importante, non solo a livello italiano, a livello mondiale, per le aziende leader nel settore della ceramica e anche chiaramente piastrelle, bagno, arredo, design, progettazione, superfici dell'arredo bagno, delle finiture per lo spazio architettonico. Parleremo soprattutto di chi è il soggetto principale, quindi il mondo della ceramica italiana. Ricordo che l'Italia è quarta, viene dopo Cina, India, Brasile, Indonesia, Spagna e poi arriva l'Italia, quindi è sesta a livello mondiale come produzione, ma come commercio internazionale noi abbiamo una quota da leader, siamo quasi al 30%, segue la Cina con un 20%, la Spagna con un 18% e l'India con un 7%. Il tema principale dell'industria della ceramica italiana riguarda i costi dell'energia. Già ieri abbiamo sentito il presidente di Confindustria Rossini, l'intervento su quello che è l'impatto dei certificati ETS, l'appesantimento dei costi in un settore che comunque ha investito circa 2 miliardi in questi anni per la transizione energetica, quindi non è rimasto fermo. Poi per quello che riguarda il sistema ETS, deve avere una verifica di efficacia, perché è ormai 20 anni che è in piedi. Tornando invece all'andamento del settore, faccio notare che l'export ha fatto un meno 4% l'anno scorso nel sempre settore ceramica, e anche un calo più marcato nel quello che riguarda il fatturato nazionale, del meno 6%. Perché? Perché c'è sull'estero, capito, tutto un insieme di incertezze, ma per quello che riguarda il mercato italiano ancora molta incertezza su eventuali incentivi, non incentivi, bonus, non bonus sulla casa. È chiaro che si confronta, per quello che riguarda il mercato italiano, con anni di grande crescita, ma ripeto, il tema adesso è come rivedere i certificati ETS, non appesantire un'industria che già paga l'elettricità mediamente il 30% più della media degli altri paesi, a partire anche dalla Spagna, non sono solo i paesi Cina, India e Indonesia o Brasile, e altrimenti quello che lamentano i produttori è il rischio di una delocalizzazione nel settore. Di questo ci occuperemo in apertura, poi andremo invece sull'ipotesi che viene data come molto probabile che gli Stati Uniti diano un altro giro di vite a tutta la componentistica elettronica, quindi chip ma non solo, proveniente non dagli Stati Uniti. Qui il tema è delicato, perché in realtà ci possono essere due strade: o tu crei nuove barriere, ma se poni un tema di sicurezza nazionale, come ventilavano oggi alcuni quotidiani statunitensi, derivante da quello che è successo con i dispositivi, abbiamo visto tutti, non solo i peggio, insomma, i cerca persone, anche i walkie talkie. Cioè, se tu poni il tema come tema di sicurezza nazionale, a quel punto, per la legge americana, non è un tema di dire non vogliamo più avere prodotti, mettiamo dei dazi, delle barriere. Vai a vietare la tecnologia cinese e russa su tutte le auto dal 2027 sostanzialmente. Perché le auto di oggi hanno telecamere, microfoni, GPS e altre tecnologie connesse a internet, e andrai a bloccare tutte le tecnologie cinese e russe sulle auto connesse dal 2027. Questo l'ha già dichiarato il ministro del commercio Gina Raimondo. Non ci vuole molta immaginazione per capire che un avversario straniero con accesso a queste informazioni può rappresentare un serio rischio per la sicurezza nazionale e per la protezione dei dati dei cittadini americani. Chiaramente la replica cinese è stata molto stizzita. La Cina si oppone alla generalizzazione del concetto di sicurezza nazionale e a misure discriminatorie contro aziende e prodotti cinesi. Non è ancora chiaro quali produttori e modelli saranno interessati al divieto, che comunque sarà sottoposto a consultazione per 30 giorni prima di essere formalizzato. Non ci sono auto di marchi cinesi in vendita negli Stati Uniti, questo lo dico nel giorno in cui sbarca in Italia Leap Motor per l'accordo con il gruppo Stellantis, ma alcune case automobilistiche come occidentali come Volvo, che è controllata dalla cinese Geely, Polestar, Buick e Lincoln, vendono veicoli fabbricati in Cina e però lo vendono nel mercato statunitense. Ci sono anche veicoli assemblati negli Stati Uniti con componenti cinesi. Ora, secondo un'analisi preliminare, la presenza di software cinese o russo nelle automobili americane è minima, mentre è più diffusa nei dispositivi hardware, diciamo, e richiederà cambiamenti di fornitori. Per i software la misura sarà in vigore dal 2027. Ora, questo è un ulteriore, diciamo così, passaggio non verso una deglobalizzazione, ma verso nuove barriere alla globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta. Non è detto che sia necessariamente una cosa negativa, se il tema è di sicurezza nazionale. Nel frattempo la Cina oggi, la Banca Centrale Cinese, ha annunciato una serie di misure per riaccendere, per cercare di far ripartire l'economia, e quindi un pacchetto di misure di sostegno all'economia, tra cui il taglio del coefficiente di riserva obbligatorio delle banche, aumenta la pressione sulle autorità centrali per arrivare a circa il 5% di crescita. Il mercato ha reagito bene da questo punto di vista, il mercato, mi riferisco chiaramente asiatico, e per quello che riguarda infatti Hong Kong era arrivata a chiudere con più del 4%, 4,13% dopo le decisioni della banca centrale cinese. Per quello che riguarda invece il resto del mercato, visto che ci sto arrivando, l'euro si mantiene a quota 1,11, il leggero rialzo, così come il leggero rialzo sono anche il Brent, che è a $75, e il WTI è intorno a $72. Ora il greggio sta salendo sulla prospettiva che magari l'economia cinese, dopo la decisione della banca centrale cinese, possa crescere più del previsto. Sappiamo che il motivo della debolezza, diciamo così, del petrolio, che a noi fa comodo però, era dovuto alla scarsa domanda cinese rispetto alle attese. E poi il petrolio cresce anche per la situazione medio orientale, e la situazione, diciamo, si sta complicando, per usare un eufemismo, ulteriormente con tutto il fronte Hezbollah e libanese. Tra l'altro, appunto, c'è la dichiarazione del presidente iraniano, ma di cui hanno parlato i nostri GR24, Massoud Pezeshkian, che ha detto che l'alleato Hezbollah non può rimanere solo. Visto che stavo dando i prezzi, segnalo anche i prezzi del gas, che a 36 euro a megawattora, e quindi stabile, un anno fa viaggiava a 50. Andiamo a Milano, alle borse europee. Parigi guadagna 1,20, Francoforte lo 0,70, Londra più 0,20%, l'America guadagna, è invariato sullo Standard & Poor's, Nasdaq invariato anch'esso, e Dow Jones più 0,30%. Milano guadagna 0,5%. Tra i temi che affronteremo c'è di nuovo lo sviluppo della vicenda Unicredit, diciamo così, versus Commerzbank, si segnalano dichiarazioni a favore dell'operazione. Di nuovo il principale quotidiano economico finanziario tedesco Handelsblatt, ma anche il Financial Times, ma anche Lindner, che è un esponente importante della politica tedesca, dice: attenzione, non possiamo, lo Stato non può restare in Commerzbank all'infinito. Ha bloccato la cessione di un altro 12,5% dopo che il 5% se l'era comprato Unicredit, che era arrivato due settimane fa al 9%, ieri ha comunicato di essere al 21%, di voler salire al 29,9%, cioè sotto la soglia dell'OPA. Però c'è chi dice attenzione, un politico di peso come Lindner dice: attenzione, non possiamo, lo Stato non può restare all'infinito dentro Commerzbank. E dall'altro invece nuove dichiarazioni molto agguerrite, diciamo così, dei sindacati tedeschi sull'operazione. Sappiamo che la Banca Centrale Europea ha già detto invece di vedere con favore operazioni di consolidamento, e ne parleremo anche perché c'è stata un'operazione un po' più piccola, ci mancherebbe, ma di BNP Paribas, una banca tedesca che non ha avuto nessun tipo di reazione. Comunque, tornando a Milano, corre il lusso, perché? Perché il tema, ripeto, è l'iniziativa della Banca Centrale Cinese che dovrebbe rivitalizzare l'economia cinese. Sappiamo che il primo problema che ha tutto il settore del lusso, non solo italiano, anche Pinot, Arnaud, è la debolezza dei consumi di lusso in Cina, dove molto l'industria del lusso europea aveva puntato, e la speranza che la Cina recuperi la sua, cioè un'economia, grazie all'intervento della banca centrale cinese, cresca più del previsto, chiaramente riattiva tutti i titoli del lusso. Brunello Cucinelli più 4,30% per quello che riguarda Milano, Moncler più 0,80%, bene anche Tenaris sul tema petrolio più 4,40%, bene Iveco più 3%, Banca Monte dei Paschi più 2,20% come Banco BPM, Steam Electronics più 2,1%, Saipem più 1,70% come Stellantis, Azimut più 1,5% come Pirelli. Per quello che riguarda Unicredit, visto che ne stavo parlando, ieri ha chiuso in flessione, adesso invece è in rialzo modesto, va detto, nel senso, visto anche il settore, oddio, adesso ha preso qualcosa in più, 1,30%, guadagniamo lo 0,9%, va bene. E chi è negativo oggi invece in borsa, segnalo Prismian meno 2,20%, Fineco meno 0,80%, Italgas meno 0,60% come A2A. E quindi mondo della ceramica e del bagno arredo, visto che siamo i primi a livello di scambio commerciale, di valore commerciale, scusatemi, nell'export, il tema Unicredit Commerzbank e anche il tema chiaramente Cina, con le implicazioni che questo potrebbe avere perché quando l'America dice qualunque componente russa e cinese, è chiaro che questo può rappresentare una speranza per la parte europea, ma ripeto, fa fare un altro salto di qualità nella cosiddetta guerra commerciale con fini di sicurezza nazionale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e poi anche quella audio sul canale 246 del digitale terrestre. Allora, la rapida sintesi di altre notizie per quello che riguarda la giornata, le notizie in breve che mettiamo sempre all'inizio. Per quello che riguarda a parte un po' di polemica nella campagna elettorale americana, l'Unione Europea dice: per ora la revisione degli obiettivi che ci siamo posti sull'auto prevista per il 2026 resta appropriata nel 2026, però sappiamo che ieri il ministro Urso, incontrando le parti sociali, Confindustria e sindacati, aveva detto: andrò in Europa a brevissimo a chiedere un anticipo di questa revisione, perché da questo punto di vista La data del 2026 vuol dire tenere in ballo il settore auto per altri due anni senza sapere quale sarà il suo futuro. Prima ci vediamo e decidiamo se rivedere le tappe decise al 2035 meglio è. Bruxelles dice che per ora è appropriata, però attenzione, il vice cancelliere e ministro dell'economia Robert Habeck, dopo un incontro con le case automobilistiche e i rappresentanti dei sindacati delle case automobilistiche, ha detto appoggio la richiesta italiana, perché il desiderio che avvenga un incontro già nel 2025 è arrivato anche dall'incontro con i produttori di auto. E Urso dice: la proposta italiana sta raccogliendo sempre più consenso, lo ha ribadito all'apertura della Fiera del Marmo e della Pietra Naturale, il Marmomac, a Verona. Sempre Urso ha detto che per quello che riguarda Stellantis il confronto è continuo, noi vogliamo rafforzarla, però ha anche aggiunto: da Stellantis ci aspettavamo più produzione in Italia. Mentre circolano le voci che Stellantis sia alla ricerca di un successore di Tavares, il contratto termina nel 2026, i sindacati annunciano lo sciopero, i sindacati di Stellantis, sciopero il 18 ottobre, e per quello che riguarda Fim, Fiom e Wilm, tra l'altro il sindacato, penso a Ferdinando Giuliano della Fim CIS, che oggi ha detto, adesso lo ascoltiamo: i lavoratori hanno già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, servono risorse aggiuntive per tamponare il rischio licenziamenti.
Alla fine dell'anno non arriveremo alle 500.000 veicoli, sommando i veicoli commerciali e le autovetture. Questo drammaticamente si scarica su una situazione di sofferenza in termini occupazionali di quasi 13.000 lavoratori in cassa integrazione diretti di Stellantis, che uniti più o meno una quantità simile nell'indotto determina quel numero di 25.000 lavoratori che noi stiamo denunciando nelle sedi ministeriali, dicendo: guardate, questi lavoratori hanno già quasi esaurito completamente gli ammortizzatori sociali, serve risorse aggiuntive, questo per evitare tamponare il rischio di licenziamenti. Poi abbiamo tutto il problema di governo della transizione, perché la transizione verso l'elettrico, verso l'ecologico, dentro una gestione che non è stata attenta a una politica industriale di accompagnamento in Europa e nel nostro paese, rischia di deindustrializzare il settore e rischia di avere importanti impatti occupazionali.
Sulla proposta che ha fatto ieri il governo di anticipare la revisione del timing della riduzione delle emissioni, voi che posizione avete?
Noi pensiamo che un elemento di verifica è giusto anticiparlo, perché siamo dentro una situazione che è nuova per tutta Europa e quindi è inutile aspettare il timing che era stato previsto in un contesto diverso. Se questo vuol dire pensare che tornare indietro con la lancetta e dire non si va più verso le produzioni sostenibili ecologicamente, si risolve tutti i problemi che abbiamo, questa è una follia. Noi dobbiamo fare in modo di accompagnare la transizione con interventi di politica industriale, se serve migliorare il timing rispetto al processo, ma la produzione si va là, le aziende stanno già investendo nell'elettrico, hanno già investito nell'elettrico.
Dunque, vedo alcuni messaggi che di alcuni ascoltatori incavolati perché abbiamo parlato del lusso. Guardate che un po' come quando abbiamo fatto, tra l'altro si è chiuso il Salone Nautico di Genova, adesso lo ricorderò. Quando parliamo del lusso, dei marchi italiani del lusso, stiamo parlando di migliaia di lavoratori dei marchi italiani, anche se in alcuni casi comprati dai francesi, ma non solo, di migliaia di lavoratori che poi vendano scarpe, borse, abbigliamento in Cina. A me va benissimo, nel senso che l'importante è che non lo producano lì, non so se è chiaro, ma i francesi per esempio, che pure hanno fatto una grande campagna di acquisizioni di marchi italiani, non solo hanno mantenuto le produzioni in Italia, le hanno anche aumentate, perché la qualità e la capacità, diciamo, di produrre con una qualità artigiana ma su base industriale, l'Italia ce l'ha. Quindi io ogni volta c'è un cortocircuito. Se parli della bravura che abbiamo in metà dei superiori al mondo, uno dice: ma roba da ricchi. Sì, è chiaro che la borsa di lusso e lo yacht sono roba da ricchi, ma chi ci lavora per produrle magari non è ricco. O vogliamo, diciamo, uscire da tutti i settori del lusso in cui siamo leader solo perché sta sulle scatole a qualcuno che produciamo yacht o borse o giacconi? Ma io non capisco. Lavorano per quattro gatti, quasi tutto in Francia. Ma che, guardi, lei ha delle idee molto molto, ne ha poche evidentemente, ma molto confuse. Che lavorino quattro gatti nel lusso in Italia e quasi tutto in Francia. Va bene, andiamo avanti sulle altre notizie. Dicevo, abbiamo ascoltato Ferdinando Giuliano della FIMCISA, microfono del nostro Alessandro Arona. Non è una buona notizia quella che arriva dalla Germania, non arrivano molte di buone notizie dalla Germania in questo periodo. È scesa oltre le stime la fiducia delle imprese tedesche in settembre, l'indice IFO è sceso a 86 a 85 punti contro gli 86 previsti. Veniamo all'Italia. Dunque, cioè, la cosa importante oggi è il rapporto Istat, è il rapporto annuale dell'INPS, scusate, non dell'Istat, che segnala anche una differenza rispetto all'indagine Istat sull'occupazione, perché l'Istat fa un'indagine campionaria, mentre l'INPS dà proprio i flussi anno su anno. Ora, ci sono 26, nell'anno scorso ci sono stati 26,6 milioni di lavoratori, sono un milione esatto in più iscritti all'INPS, e con almeno una settimana di contributi. Questo ti dice che ci sono anche molti lavoratori che possono aver lavorato poco, però sono un milione in più rispetto al 2019. Le retribuzioni sono salite sul 2019 del 7% quasi, ma attenzione, siccome è salita molto di più l'inflazione, soprattutto nel 22-23 in primis, la stessa INPS fa notare come vi sia stato un calo del potere d'acquisto ed è quantificato nel seguente modo: le retribuzioni sono aumentate del 6-8%, i prezzi nello stesso periodo in media del 15-17%. Poi sappiamo che questa è una media di trilussa, perché l'aumento del 15-17% è stato in realtà molto più alto per la bolletta elettrica, per i mutui e per il carrello della spesa. E quindi le famiglie meno abbienti, che hanno buona parte dello stipendio che se ne va su spese obbligate, mutuo, bollette e carrello della spesa, cibo e igiene personale, hanno avuto un'inflazione, e l'abbiamo detto molte volte, il quintile più povero della popolazione ha avuto un'inflazione che è tra i 7 e 8 punti percentuali più alta del quintile più ricco, proprio perché tutto, diciamo, il tuo stipendio, buona parte del tuo stipendio se ne andava come spesa obbligata laddove è più aumentata l'inflazione. E l'altra cosa importante dell'INPS è che dice: attenzione, la pensione media in Italia continua a essere, quindi grazie alla possibilità di uscire in anticipo rispetto all'età di vecchiaia, è di 64,2 anni. E questo, insieme alla generosità dei trattamenti rispetto all'ultima retribuzione, perché vanno col misto contributivo-retributivo, rischia di creare squilibri per il sistema previdenziale. La pensione media degli uomini è la pensione in media per gli uomini è superiore del 35% come importo rispetto a quello delle donne. Stiamo parlando di un reddito da pensione in media di 2.056 euro, mentre per le donne di 1.524 euro. Questo dipende anche dalla capacità di aver versato in maniera continuativa i contributi, magari l'accesso più tardi al mercato del lavoro o l'uscita prima dal mercato del lavoro. È una cosa ancora più grave quello che l'INPS dice: per il 18% delle donne c'è un rischio di uscita dal mercato del lavoro con la nascita del primo figlio. E poi l'assegno di inclusione, come si chiama adesso, quello che ha preso il posto del reddito di cittadinanza, più o meno per metà della platea di prima, 695.000 famiglie hanno ricevuto l'assegno di inclusione, che ricordo la media è pari a 686 euro. I nuclei con almeno un sessantenne sono il 47%, e però hanno un importo inferiore rispetto alle famiglie in cui c'è un minore, cioè le famiglie in cui c'è un minore hanno un importo medio di 686 euro. Le famiglie dove invece lo possono ricevere perché c'è un sessantenne hanno un importo medio di 565 euro. Poi c'è un 30% di nuclei con almeno un disabile con un importo medio di 656 euro. In generale il 70% di queste risorse va al sud. Quindi a me sembra che, e va dato merito al governo Meloni in questo caso, che aver levato il reddito di cittadinanza e soprattutto le storture che esso portava, l'abbiamo detto mille volte, il darlo anche a chi il lavoro poteva tranquillamente andare a cercarselo, e non è detto che tu debba cercarlo solo accanto a casa tua, in realtà i nuovi criteri hanno, appunto, ci sono quasi 700.000 famiglie che hanno percepito nel periodo gennaio-giugno 2024, il 70% correttamente a mio avviso è al sud, perché sappiamo il diverso potere d'acquisto e prodotto interno lordo tra nord e sud, e l'assegno è un assegno, diciamo, che resta, per cui mi sembra una soluzione che non vada né a creare, diciamo, fratture sociali, ma che vada a eliminare un costo alto per lo Stato, ma soprattutto sbagliato come messaggio. Tant'è che l'INPS fa notare che l'anno scorso sono state bloccate 266.000 domande del reddito di cittadinanza per un forte rischio di frode, risparmiando in questo modo un miliardo, cioè è un miliardo di euro che non abbiamo dovuto mettere nella poco invidiabile classifica del venerdì. Poi due notizie importanti. Una, il dato di esercizio dell'INPS, esercizio positivo per 2 miliardi di euro, ma era positivo per 5 miliardi nel 2022 era positivo per 7 miliardi nel 2022, quindi c'è un peggioramento di 5 miliardi. E poi una notizia importante che riguarda il cosiddetto social housing, si chiamerà Spazio Blu, è una soluzione immobiliare lanciata dall'INPS che riguarda chi ha più di 65 anni, con spazi per la salute e la socializzazione, realizzata dall'INPS assieme al gruppo CDP Gemelli e Investire SGR, per concepire la residenzialità degli over 65 autosufficienti. Ci sarà un primo progetto a Roma nel complesso immobiliare del quartiere Camilluccia Trionfale per circa 300 appartamenti che avranno appunto spazi comuni per la socializzazione, la salute, la lettura, l'infermeria di condominio. Beh, è un tema questo su cui si ragiona molto, sia alla luce del dopo di noi, quindi cosa fare per famiglie che hanno ragazzi, figli che non saranno mai completamente autosufficienti, sia per invece, diciamo, la disabilità che arriva con l'età, e quindi sappiamo che la popolazione invecchia e tu rischi di avere molte più persone non autosufficienti anche per un motivo, diciamo, di complicazioni, di malattie dovute anche all'età anagrafica. Ecco perché si sta cercando di avere delle condivisioni, per esempio come in questo caso le strutture, l'assistenza infermieristica di condominio e quant'altro. Il referendum sulla cittadinanza proposto da diverse realtà, tra cui Più Europa, ha raggiunto le 55.000 firme, che propone di dimezzare da 10 a 5 anni di residenza legale continuativa il termine dopo il quale gli stranieri possono prendere la cittadinanza italiana. Ancora due notizie, poi vado sul meteo. L'8 novembre ci sarà sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale, e mentre la Toscana ha le prese con forti piogge, faccio notare che la siccità ha svuotato gli invasi del sud. Da maggio 2023 a maggio 2024 la capacità idrica degli invasi del sud è calata del 45, dal 17 al 45%. Allora, mentre si è chiusa oggi l'edizione 2024 del Salone Nautico con 120.000 visitatori più 2,20%, si è aperta qui ieri la 41esima edizione del CELSAI. Meteo, pubblicità e parliamo del settore.
Ah. Focus Economia.
Minuti, adesso parliamo, dicevo, del CELSAI. Devo dare una correzione, ho detto 55.000 firme, no, erano 550.000 firme, ci mancherebbe, perché l'obiettivo era il quorum per il referendum. Allora, qualcuno dice: guardi che i soldi vanno presi dove ci sono banche e grandi gruppi. Allora, mi sembra che sulle banche il governo sia intenzionato non a replicare la tassazione sugli extra profitti che poi va creato, ma a chiedere un contributo che ho visto calcolato dalla Fabi potrebbe valere 1.300.000.000-1.600.000.000 di euro. Ma adesso parliamo di transizione energetica, non per quello che riguarda l'auto, già ne parliamo tantissimo di quella dell'auto, perché il settore è impantanato in Germania, in Italia, no, ne parliamo nel settore della ceramica, che è il vero protagonista qui al CELSAI di Bologna, perché è vero che ci sono tutte le tendenze anche di design, architettoniche, di finitura in quello che va sotto il nome dell'arredo bagno complessivamente, ma la parte del leone è innegabile che lo faccia il mondo della ceramica. E allora ringrazio per averci raggiunto il collegamento qui negli studi di Radio 24 il presidente di Confindustria Ceramica, Augusto Ciarrocchi. Buonasera Ciarrocchi.
Buonasera.
Dunque, noi siamo, lo ripeto, sesti come produzione al mondo. Prima ci sono Cina, India, Brasile, Indonesia, Spagna e poi arriva l'Italia. Ma leader nel commercio internazionale in valore. Quindi produciamo meno, ma lo facciamo pagare di più, lo dico male. Tant'è che abbiamo una quota come valore del 29%. A noi interessa il valore più che il volume in questo caso, perché è seguita da Cina 19%, Spagna 18%, India 7%. Perché, che cosa c'entrate voi con la transizione energetica? Beh, intanto siete energivori per definizione, le ceramiche si fanno con i forni e ad alta temperatura, se non ricordo male, e quindi avete un problema di essere energivori, ma soprattutto, già ieri era intervenuto il presidente di Confindustria Orsini all'inaugurazione del CELSAI, c'è un tema sugli ETS. Allora, l'anno scorso il fatturato ha fatto meno 4% in valore sui mercati esteri e meno 6% sul mercato italiano. Tensioni internazionali sui mercati esteri e probabilmente anche raffreddamento di tutto l'investimento sulla casa in Italia, anche perché si veniva dagli anni dei bonus per tutto. Vorrei capire che cosa c'entrate, perché avete paura che ci sia una delocalizzazione proprio delle imprese, e in questo senso che cosa c'entrano gli ETS? Gli ETS sono i certificati che le imprese comprano per le emissioni di CO2, tu compri per compensare. Ecco, che cosa c'entra l'ETS e perché voi temete di essere messi in ginocchio?
Temiamo di essere messi in ginocchio perché oltre ai costi che sopportiamo dell'energia che paghiamo più dei nostri colleghi europei, per non parlare di fuori dell'Europa, noi siamo tassati perché dobbiamo acquistare, appunto, come lei diceva, i certificati per l'emissione della CO2, cosa che in altri settori dove ci sono le compensazioni questo non avviene. Ma il problema è pure che nel 2027 questi certificati dovranno essere pure acquistati dalle aziende anche di medie e piccole dimensioni, cioè c'è un esubero di costi nel settore che comunque mette in crisi tutto il comparto.
Allora, voi tra l'altro avete speso già 2 miliardi come settore nella transizione, vorrei capire se al di là dell'ETS, perché appunto il mondo dell'acciaio ha delle compensazioni, cioè paga per questi certificati ma poi gli vengono in parte compensati, voi no, ma vorrei capire se la vostra paura è più ampia al di là degli ETS, che sono oggetto di speculazioni, quindi andrebbero più ampia, cioè se mutatis mutandis, come per il mondo dell'auto, il problema si è visto era produttivo, perché non riusciamo a produrre in Europa auto a basso costo elettriche, ma era anche infrastrutturale. Ci siamo dati un obiettivo al 2035 senza verificare se le colonnine e soprattutto l'approvvigionamento energetico potessero essere forniti così, o dovessimo fare altri investimenti e investire nel nucleare. Nel caso vostro, dopo il traffico, per favore mi dia la risposta, qual è il, lasciamo stare gli ETS, la parte così irraggiungibile, irrealistica della transizione energetica dopo il traffico?
Focus Economia.
Di nuovo in diretta qui al Cersaie. Dunque, per quello che riguarda appunto la transizione, Presidente, qual è la cosa che nel mondo dell'auto abbiamo capito che è andato avanti un pezzo senza chiedere ai produttori a che punto erano, senza guardare la parte di infrastrutturazione? Per voi?
Per noi c'è una mancanza di tecnologia disponibile. Oggi le tecnologie disponibili...
Tecnologia per fare energia, immagino.
Per fare energia, perché il problema dell'idrogeno, che è un problema che è complesso e che non, se non si fa con l'energia rinnovabile, è un bagno di sangue. Però per quanto riguarda i nostri forni, c'è un limite massimo del 20% da miscelare con il metano, pertanto non è una fonte sostitutiva. L'unico vettore, secondo noi, che possa sostituire il metano, ma non subito, è quello dell'energia elettrica, ma non prodotta come prodotta oggi. Probabilmente il nucleare sarà tra qualche anno, tra qualche lusso.
Perché voi, oltretutto, scontate, lasciamo stare India, Indonesia, Cina, vabbè, ma nei confronti della Spagna e anche della Turchia, va detto, ma voi nei confronti della Spagna scontate anche dei costi dell'energia, come tutto il settore industriale italiano, più alti, già adesso.
Il 40% in più di quello che succede in Spagna.
Ma questo perché loro hanno i rigassificatori?
Loro hanno una serie di fonti alternative, tra cui circa il 23% di nucleare, che noi non abbiamo. Hanno un eolico oltre il 18%, hanno un fotovoltaico molto importante, pertanto noi ci troviamo a combattere all'interno pure della Comunità Europea con produttori di buon livello come sono gli spagnoli, ma che hanno un costo dell'energia molto inferiore.
Sì, tra l'altro ci raccontava, se non ricordo male, non vorrei citare in maniera impropria, Stefano Venier, l'amministratore delegato di Snam Metagas, che loro poi, avendo un ambiente economicamente chiuso, cioè non hanno le pipeline nostre che portano poi ai paesi anche del nord il gas, in questo caso non lo vendono fuori, però questo vuol dire che quando vanno in sovrapproduzione si abbassa moltissimo il prezzo del gas,
indubbiamente,
e quindi anche il prezzo del gas per produrre elettricità o il gas che serve alle loro ceramiche.
È questo un elemento che gioca a loro favore, e indubbiamente la competizione con...
Quindi lei dice, al momento è inutile chiederci altri sforzi perché non abbiamo la tecnologia per sostituire l'elettricità, no, per sostituire il gas, il metano.
Non c'è tecnologia attuale.
Ma a livello mondiale, non solo
a livello mondiale, non esiste. Tutto quello che si dice sull'idrogeno è un qualcosa di là da venire, non è una questione disponibile.
I suoi concorrenti cinesi, indiani, indonesiani se lo pongono questo problema?
Secondo me no, perché recuperano dei costi, probabilmente per l'energia lo recuperano non sostenendo dei costi che sostiene l'industria italiana, come il costo della manodopera, il costo della sostenibilità ambientale, il costo della sostenibilità sociale, sono tutti costi, o il costo dell'innovazione dei prodotti. Questi sono tutti costi che gravano sul bilancio.
Senta, chiudiamo con una nota positiva. Però è chiaro che il mercato dell'export, ne parlavamo ieri con Regina, con l'amministratrice delegato Corradini D'Arenzo della Simest, è un... Se va bene facciamo un export complessivamente come l'anno scorso. Da dove arrivano le indicazioni più promettenti in un flash come mercati, visto che qua è pieno di buyer stranieri di tutto il mondo?
Dalla presenza qui al Cersaie di operatori di tutto il mondo che vengono qua perché sono interessati al nostro prodotto.
E vedete qualche area che si muove un po' meglio del resto?
Gli Stati Uniti nell'ultimo periodo stanno andando meglio del semestre dell'anno scorso. Questo è fondamentale.
E speriamo che continuino anche nel semestre successivo. Confermo, visto che ho fatto un giro anch'io, non ho bisogno di farmi bagno, però mi interessa sempre quando vengo a una fiera, confermo una fortissima presenza di stranieri e soprattutto non europei. Non che non ce l'abbia con gli europei, ma vuol dire che insomma l'internazionalizzazione c'è, sai, e c'è. Grazie Presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi, GR24, e poi parliamo di Unicredit e Allianz e della bando americano a software hardware cinese e russo. 349-238-6666 per SMS WhatsApp.
Siamo nel pieno mezzo di un'ubriacatura da AI che tocca tutti i prodotti, anche quelli paradossalmente più banali, cioè quelli da cucina oppure elettrodomestici, frigoriferi. Ogni tipo di prodotto ormai, se non ha la sigla AI, sembra che non riesca a vendere bene.
Se qualcuno si scambia un messaggio su Instagram, su Facebook, e questo messaggio contiene un documento illecito, insieme a una foto vietata, istantaneamente questa foto viene rilevata, avviata una comunicazione verso le autorità competenti, ogni stato ne ha una, noi a Roma abbiamo appunto quella che riceve queste comunicazioni, dove viene detto: guarda che questo utente che ha questi dettagli, numero di telefono, email e così via, ha scambiato con un altro utente questa fotografia qua, che è vietata. Quindi non solo rispondono, ma si rilevano, comunicano.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio?
Sì, sì, un'azienda, stai cercando agenti, mi vai sul sito agente.it. Rappresentanti oppure venditori, mi sembra sul sito agente.it.
Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
Anche a Milano.
Alex Del Piero?
Scusami, devo cambiare il wifi. Tu quale hai?
Non me lo ricordo, ma è quello che non salta. Lo stesso del vicino.
Ah, quello uguale alla ragazza del secondo piano.
Mi sfugge il nome, ma ci regge tutti.
Ah, tutti? Allora Sky Wi-Fi.
Passa anche tu a Sky Wi-Fi e non ci pensi più. A soli €25,90 al mese per 12 mesi. Chiamaci all'141. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
Maestri, ma è già Natale?
Orietta, in poltrone sofà, sì. C'è un finanziamento in 24 mesi su tutta la collezione.
E prima rata nel 2025.
Anche senza barba, siete dei bei babbi.
Poltrone sofà.
Solo divani
di qualità.
Verificare modelli, disponibilità e informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso i negozi. Salvo approvazione delle finanziarie.
L'ora di partecipare. Dal 3 al 6 ottobre a Firenze la sesta edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Per non restare a guardare, ma partecipare alla costruzione di una nuova economia civile, generativa, sostenibile, cooperativa, inclusiva. Federcasse, Confcooperative, Fondo Sviluppo e Next Economia vi aspettano. Festival Nazionale economiacivile.it.
Progettazione, design e spazi architettonici. Fino al 27 settembre a Bologna Fiere torna Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno. Future tendenze, soluzioni innovative nel campo delle superfici e delle finiture, in un evento dedicato ai professionisti del settore, italiani ed esteri. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso lo spazio The Square, stand 91. Tutte le info su radio24.it.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dagli studi di Radio 24 al Cersaie. Dunque, per quello, i problemi e i timori dell'industria della ceramica li abbiamo sentiti, e chiaramente sono alcuni specifici, altri devo dire sono comuni a tutte le industrie coinvolte, soprattutto se energivore, nel problema della transizione energetica. Adesso cambiamo tema perché, come anticipavo, c'è un'iniziativa del governo americano, o meglio del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, ha proposto ieri di proibire software cinesi nei veicoli con connessione a internet negli Stati Uniti, citando motivi di sicurezza nazionale. Ora, l'ho detto il ministro del commercio americano Gina Raimondo, le auto di oggi hanno telecamere, microfoni, GPS e altre tecnologie connesse, e non ci vuole molta immaginazione per capire che un avversario straniero con accesso a queste informazioni potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza dei cittadini americani. Chiaramente dura la reazione cinese, la Cina si oppone alla generalizzazione del concetto di sicurezza nazionale, non è in questo dovrebbero essere coinvolti anche i russi, ma la parte di software nelle auto è minima sia di Cina che russa, più importante è quella di hardware. Ci sono anche veicoli assemblati negli Stati Uniti con componenti cinesi, ma ci sono alcune case automobilistiche occidentali come Volvo, che è controllata dalla cinese Geely, Polestar, Buick e la Lincoln, che vendono veicoli fabbricati in Cina e li vendono nel mercato USA. Questo nel giorno in cui la Cina ha cercato di dare una nuova linfa alla sua economia. La banca centrale cinese ha annunciato un insieme di misure, ha tagliato il coefficiente di riserva obbligatorio dalle banche, aumenta la pressione sulle autorità centrali per arrivare al 5% di crescita. Siamo in collegamento con Fabio Scacciavillani, economista, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Scacciavillani.
Buonasera a lei, allora, alla redazione e a chi ci ascolta.
Grazie. Allora, è chiaro che riguarda anche la Russia, ma in realtà il grosso, proprio per la capacità tecnologica, è cinese. Ora, che salto di qualità è inserire il tema della sicurezza nazionale? Noi abbiamo visto vari dazi, penso al 100% sulle auto di importazione cinesi, ma non solo, anche su alta tecnologia cinese, e così come la proibizione di vendere i microchip di nuova generazione, quelli che servono per l'intelligenza artificiale, sul mercato cinese. È chiaro che la Casa Bianca guarda, l'ha fatto capire, anche quello che è successo con gli Hezbollah e nel conflitto Israele, diciamo, Libano in questo momento, con l'utilizzo dei cercapersone, dei walkie-talkie. Però vorrei capire se qui, rispetto ai dazi e alle proibizioni di prima, si stia facendo un salto di qualità.
Sì, questo è un enorme salto di qualità, perché praticamente l'amministrazione Biden sta proponendo di bloccare l'importazione di qualsiasi autovettura da qualsiasi paese ostile. Il linguaggio è of concern. E perché questi attacchi di Israele attraverso dispositivi elettronici, pager, walkie-talkie, eccetera, hanno fatto scattare un allarme rosso. Praticamente ogni dispositivo elettronico può essere trasformato in un'arma o comunque in uno strumento di raccolta dati o di azioni malevoli contro un paese. L'FBI, tanto per dare un esempio, già in passato aveva annunciato che Vault Typhoon, un gruppo cinese pubblico, aveva inserito del malware in infrastrutture critiche come comunicazione, energia, trasporto, fornitura di acqua, eccetera, eccetera. Quindi quello che si sta delineando è una completa separazione di tutti i dispositivi elettronici, di tutto il software, di tutto l'hardware, tra paesi amici, tra paesi, diciamo, che appartengono all'Occidente allargato, e Cina e alleati, paesi, diciamo così, con atteggiamenti ostili verso l'Occidente. Quindi da oggi in poi questi problemi di sicurezza avranno conseguenze economiche molto molto importanti, anche perché se le auto non potranno più essere esportate in Cina, dalla Cina negli Stati Uniti, gli altri mercati saranno oggetto di pratiche commerciali ancora più aggressive.
Senta, due domande. In effetti, allora, la prima è, intanto a me ha sorpreso un'altra cosa. Via la tecnologia cinese e russa su tutte le auto connesse, la maggior parte, dal 2027. E 2027 mancano 3 anni. Cioè, se fosse un problema di sicurezza nazionale, uno dovrebbe operare in maniera più veloce. Questo perché alcuni dicono: guardate che dietro il tema della sicurezza nazionale si nasconde invece una classica guerra commerciale. E dall'altra è ma gli smartphone, per esempio, della Apple, che sono prodotti in Cina, cioè non è che esista solo l'auto.
Sì, effettivamente è questo che intendevo dire. Quindi non è solo l'auto, cioè tutta un ecosistema che deve essere portato all'interno di quella che noi definiamo una NATO commerciale dell'Occidente. Cioè dobbiamo essere sicuri in Europa, in America, in Giappone, in Corea, in Australia, che i dispositivi elettronici, le auto, le schede madri, i computer, i tablet e quant'altro non abbiano del malware, non abbiano del backdoor, insomma non possono essere utilizzati con intenti malevoli. Faccio un esempio che non riguarda l'Occidente ma riguarda la Russia. Quando i russi hanno rubato i trattori John Deere in Ucraina, questi trattori sono stati spenti dall'America e quindi non possono essere utilizzati perché con un comando hanno reso inutilizzabile il motore. Quindi esistono già questi dispositivi. Certo. E non a caso in Cina ci sono fortissime limitazioni all'uso di tecnologia occidentale. Il caso più eclatante è Tesla, che non può essere utilizzato da certi funzionari del governo e non può essere utilizzato in certe zone sensibili del paese.
Oh, l'ultima domanda, mi rendo conto che la risposta sia molto difficile. Questo perché se quello che le dice diventa coerente, è chiaro che non puoi limitarti alle auto interconnesse, ma devi andare anche su tutte le produzioni tecnologiche, appunto, giustamente anche gli iPhone e quant'altro. Questo può avvantaggiare l'Europa, anche se noi siamo indietro in non tanto nelle connessioni dell'industria auto, questo va detto, l'industria tedesca, ma anche quella franco-italiana, insomma, non sono messe male su questo fronte, ma potrebbe esserci un vantaggio in questo friendshoring, chiamiamolo così, quindi si va a commerciare con ti è vicino politicamente, affidabile appunto anche dal punto di vista della sicurezza nazionale?
Ah sì, assolutamente. Questa è una grandiosa occasione per il sistema industriale, per il sistema manifatturiero italiano, perché apre delle prospettive enormi a chi è in grado di garantire l'affidabilità di dispositivi sia elettronici sia di trasporto e quant'altro. Io vi ricordo che il governo italiano ha esercitato la Golden Share, il Golden Power su Pirelli proprio per una questione di sicurezza nazionale, perché sui pneumatici Pirelli verranno montati dei sensori e questi sensori avrebbero potuto costituire una minaccia in quanto avrebbero potuto raccogliere dati sensibili sul territorio italiano. Quindi vedete che il tema abbraccia praticamente tutta l'industria manifatturiera, e se la sappiamo giocare bene questa carta, per il sistema industriale italiano è un'occasione epocale.
Nel frattempo, che voglio dire già adesso, che la Cina non sia una democrazia, per chi c'è stato almeno una volta lo capisce molto bene, però è interessante quello che è successo, perché è stato arrestato uno dei principali economisti dell'Istituto di Economia presso l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali, si chiama Zhu Hengpeng. Come è stato arrestato? Lui aveva fatto osservazioni molto critiche sul governo Xi Jinping in una chat privata sull'equivalente cinese di WeChat con alcune persone. I suoi rilievi includevano commenti sull'economia cinese in difficoltà e avevano come critica Xi Jinping. Ecco, l'hanno arrestato a dimostrazione che il controllo lì è altissimo. Se qualcuno avesse ancora dubbi su questo, io ringrazio il professor Scacciavillani. Andiamo sul traffico e mentre parliamo delle opportunità per l'Europa e anche per l'Italia di una deglobalizzazione o riglobalizzazione o globalizzazione regionale, è interessante vedere, mentre Mario Draghi dice che l'Europa deve approntare un piano per costruire campioni nazionali in grado di concorrere con gli Stati Uniti e con la Cina, è interessante vedere la reazione tedesca in parte a un'operazione totalmente di mercato, ossia Unicredit che è salita prima al 9 comprandosi 5% messo sul mercato dal governo tedesco e poi adesso al 21% in Commerzbank, dopo il traffico.
Focus Economia.
C'è il libero mercato, non capisco che quando qualcuno viene ad acquistare in Italia si dice che siamo in un sistema europeo moderno del mercato unico, se poi un italiano acquista fuori non è più il mercato unico. Sono iniziative di privati certamente queste, ma legittime, quindi non comprendo questo, perché dovrebbe essere un atto ostile quello di un'impresa italiana che acquista nel mercato europeo. Poi ci sono le norme dell'unione bancaria, ci sono le norme europee, quindi mi pare che Unicredit le abbia rispettate.
Allora, così il ministro agli esteri Tajani, devo dire, non ho problemi a dire quando non sono d'accordo, sono d'accordo, io sono d'accordissimo, anche perché ricordo che Crédit Agricole, che in questo caso è francese, ha Cariparma, ha acquisito il Creva, il credito valterinese. Tu mi dirai, non hanno dimensioni così grandi, ho capito, ma Crédit Agricole inizia a essere una presenza importante in Italia, nessuno si è mai permesso di dire no ai francesi nel mercato bancario. Allora, se il ministro delle finanze tedesco Lindner, pur avendo criticato il modo in cui Unicredit ha accumulato la partecipazione al 21%, lo stile non mi è piaciuto, ecco perché ha turbato molti azionisti, ecco perché non venderemo altre azioni, però ha detto attenzione, lo Stato non può essere un investitore a lungo termine in Commerzbank. Nel 2019 erano fallite le trattative tra Commerzbank e Deutsche Bank, non si capisce perché gli altri non si siano comprati il 5% messo sul mercato. I sindacati chiedono che Commerzbank venga inserita nell'interesse strategico nazionale, quindi golden share all'interno dell'Europa. Professor Marco Nado, che è senior professor all'Università Bocconi, ex membro della Consob e editore di Stesso Le 24 Ore, buonasera.
Buonasera, grazie. Buonasera a tutti.
Allora, io dico, per carità, posso capire che Scholz è in difficoltà con l'avanzata dei nazionalisti di Alternative for Deutschland, però è un tema politico. Siamo a pochi giorni dall'appello di Draghi, creiamo campioni europei, rivediamo i limiti dell'antitrust, abbiamo anche fondi pubblici oltre che privati, che debito comune, perché la sfida è con Cina e Stati Uniti. Lei che idea si è fatto di questa reazione? È vero che Handelsblatt di nuovo oggi, il Sole 24 Ore tedesco, diciamo così, e il Financial Times invece hanno detto di essere favorevoli all'operazione, che la BCE è favorevole e che la Commissione Europea ha fatto sapere che insomma le fusioni potrebbero rendere le banche più resistenti agli shock futuri. Prego, professore.
Beh, innanzitutto c'è un doppio motivo di meraviglia per la reazione tedesca. Il primo è che lo stesso Stato tedesco ha venduto il 5% a Unicredit e che credeva che fosse un investimento così fatto per guadagnare,
sì, per diversificare.
Questo francamente è un po' che fosse l'inizio di un aumento della partecipazione, lo capivano anche i miei studenti meno svegli, francamente. Seconda cosa, il sistema bancario tedesco e in particolare Commerzbank sono in crisi da 15 anni. e lo Stato, soltanto per Commerzbank, ha dovuto sborsare qualcosa come 18,2 miliardi a suo tempo. Ne hanno restituiti 15, credo, una cosa di questo genere, però rimane ancora la presenza dello Stato, la dimostrazione del fatto che è difficile rimettere in piedi una banca che era in gravissima difficoltà.
Era tecnicamente fallita quando l'ha salvata lo Stato.
Quando hai bisogno di 18,2 miliardi di euro per continuare a vivere, insomma, la dice lunga. E la stessa Deutsche non è in condizioni particolarmente più brillanti, e probabilmente anche per questo rifiutò l'integrazione qualche anno fa.
Certo.
E il resto del sistema bancario tedesco invece ha problemi diversi. Insomma, quindi il sistema bancario oggi parliamo giustamente della crisi che è esplosa un po' negli ultimi due anni dell'industria tedesca, ma quello del sistema bancario è una crisi che si è trascinata 20 anni. Quindi, voglio dire, se arriva uno dall'estero dovrebbe soltanto essere accolto con le fanfare.
Sì, anche perché faccio notare che adesso le fanfare magari no, però faccio notare che Unicredit ha già i poveri Einsbank, non è un soggetto che arriva da qualche lontano e remoto paese di cui non sai nulla. Faccio notare ancora due cose. La prima, che quando parliamo di consolidamento, la prima banca al mondo, la JP Morgan Chase, vale 600 miliardi. La principale banca del mercato unico europeo, se la stiamo tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, è BNP Paribas, che tra l'altro si è comprata la BNL, nessuno qua ha fatto levate di scudi. Beh, BNP Paribas è la 22esima a livello mondiale, con 81 miliardi. Intesa San Paolo è 84esima e 129esima è appunto Unicredit, 301esima Commerzbank. Quindi può sembrare anche la fine del mondo per i sindacati tedeschi, ma si sta consolidando una realtà che ti farebbe salire di qualche decina di posizioni, ma sempre ben al di là degli altri colossi, appunto eccezione fatta BNP Paribas. Io penso che a questo punto non ci sia possibilità di, a meno che non faccia un'operazione assolutamente irrituale il governo tedesco, qui c'è un'operazione di mercato. Certo, il governo tedesco potrebbe restare con il 12,5% dentro e rappresentare una spina nel fianco, però staremo a vedere. Adesso serve l'autorizzazione della BCE per salire a 29,9%, ma mi interessava l'analisi del professor Onado. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.
Essere del mestiere conta. Nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere. Dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.